Ciao cari amici, oggi è il 12 giugno 2024 e oggi è una festa in Russia, la giornata della Russia è la festa tra le più importanti per lo Stato russo, si festeggia la sua fondazione e quindi io condivido con tutti gli amici della Russia, con tutte le persone che in Occidente ritengono se stesse amici della Russia, quelli che non rinnegano l'amicizia, non rinnegano buoni rapporti con i vicini. Io a tutti loro faccio i miei auguri perché io credo che questi tempi passeranno. Le guerre e le violenze, passerà tutto. Nella storia c'è stato più volte dimostrato che anche dopo feroci battaglie, dopo feroci guerre, l'essere umano è sempre in grado di intraprendere le relazioni e quindi io credo che anche questo succederà. In questa fase storica noi ci troviamo ovviamente in un momento molto fragile, ma credetemi, arriverà il momento quando molte persone che oggi sostengono la violenza, la guerra, l'ignoranza, che diffondono la propaganda, loro si sentiranno sicuramente in difetto, si vergogneranno per quello che hanno fatto. Invece quelli che cercavano di tenere sempre la linea di pace, trattative, cercavano di invitare ad esempio la NATO di non allargarsi e di non minacciare i russi, loro si troveranno di nuovo in un mondo sereno, pacifico, amici con tutti quelli che stanno attorno e alla fine vedrete che la pace arriverà. È importante avere la fede, la fiducia, è importante di credere. E io vorrei partire oggi con una serie di notizie, non farò solito video di approfondimento giornaliero perché stamattina non avevo nessuna voglia di stilare tutte le notizie, sono tantissime. Io vi racconterò di due episodi importanti. Innanzitutto l'episodio di bombardamento notturno, perché stanotte i russi hanno fatto un altro bombardamento notturno potentissimo. In pratica si tratta di circa 5 ondate di bombardamenti. I russi hanno utilizzato come sempre un bombardamento congiunto, ovvero hanno lanciato allo stesso tempo i droni Garand-2, hanno lanciato i missili da crociera da bombardieri strategici Tu-95MS. Hanno lanciato allo stesso tempo i missili ipersonici Kinjal, hanno lanciato dalle piattaforme navali i missili navali Kalibr e hanno lanciato anche missili balistici da piattaforme Iskander. Quindi si tratta di un bombardamento congiunto abbastanza potente. Non potente come quello ultimo che hanno fatto i russi, però abbastanza potente. Hanno colpito diverse regioni, hanno colpito anche la città di Kiev, gli obiettivi militari all'interno della città di Kiev, hanno colpito la regione di Kiev, hanno colpito inoltre regioni di Poltava, Dnipropetrovsk, Vinnytsia e Sumy. E in tutto sono stati utilizzati 5 aerei strategici Tu-95MS che hanno fatto diversi voli e sono stati utilizzati 5 MiG-31K e hanno utilizzato, come vi ho detto, anche piattaforme navali, tra quale anche un sottomarino. Sapete, con piattaforme navali, quando parliamo dei lanci di missili dal mare, io noto che i russi non lanciano tanti missili dal mare. Lo si vede anche dalle mappe, la gran parte dei missili comunque viene lanciato dagli aerei o dalle piattaforme terrestri. Oggi invece in questa volta dal mare sono arrivati parecchi missili calibro. Quindi probabilmente i russi stanno anche sperimentando diversi modi di fare un fuoco congiunto, cioè di tracciare vari percorsi, studiano come lavora l'antiaerea ucraina e questo è anche molto utile per i russi per fare la guerra in futuro, non solo contro la NATO sul territorio dell'Ucraina, ma probabilmente anche in altre zone del mondo. Quindi utilizzando i sistemi navali, i russi riescono a lanciare i missili sul territorio di un paese, ad esempio, per ipotizzare ciò che i russi hanno sperimentato stanotte, loro potrebbero applicare anche in Gran Bretagna, ad esempio, se Gran Bretagna colpisse direttamente il territorio russo, se Russia entrerà in guerra contro la Gran Bretagna, è molto facile per i russi dal bordo di un sottomarino di colpire il territorio britannico con i missili, ovviamente svolgendo un lavoro di precisione, perché i russi lavorano in maniera molto precisa. Comunque anche l'amministrazione comunale di Kiev ha dichiarato che sono stati utilizzati diversi missili da crociera. Gli ucraini hanno trovato i resti sui luoghi colpiti dei missili russi da crociera KH-101, KH-555, un missile nuovo, cari amici, KH-55. Si tratta comunque dei missili. KH-555 è un missile che è stato recentemente modificato, quindi si può dire di missili nuovi nella produzione, non sono missili che sono presi da magazzino. Questo significa che i russi anche stanno utilizzando le armi nuove per sperimentare, per vedere come queste armi si comportano nell'ambiente operativo e così via. Quindi questo bombardamento di stanotte è stato un insieme di sperimentazioni, una sorta di esercitazione operativa, ma anche un serio colpo contro gli obiettivi del nemico. I missili Iskander sono stati utilizzati anche in una sincronia particolare con i droni. In pratica, missili Iskander entravano sulla rotta balistica da diversi punti e quando questi missili entravano nella parte balistica, voi sapete che i missili di Iskander hanno un volo balistico particolare. Loro prima fanno una specie di percorso dove prendono velocità, poi arrivano a un certo livello e per colpire l'obiettivo loro precipitano dall'alto quasi verticale. In questo momento, quando loro stanno per precipitare nella caduta verticale, si stacca il motore e si accende un altro motore. Proprio in questo momento, questi missili sono più vulnerabili, per cui le antiaeree, in teoria, dovrebbero tracciare proprio il loro percorso, indicare una zona dove questi missili potrebbero cambiare diciamo, la propria modalità del volo e colpirli in questo momento. Diciamo, colpire la zona dove questo missile può fare questo cambio di modalità di volo, far esplodere missili antiaerea, disperdere i detriti nell'aria, Voi sapete che il missile antiaereo non colpisce un altro missile direttamente, lui esplode, crea una nuvola di detriti nell'aria e l'altro missile con velocità, missile o aereo, qualsiasi oggetto che vola e che deve essere abbattuto, entra nella nuvola dei detriti creata e con la propria velocità, con l'inerzia di proprio corpo e anche ricevendo l'inerzia dei detriti dovuta all'esplosione del missile nell'aria, si crea il danno che poi danneggia l'oggetto volante. Quindi così dovrebbe funzionare l'antiaereo. Per evitare che i missili balistici in questa fase, diciamo, in cui loro sono più vulnerabili in assoluto, possono essere colpiti dall'antiaerea, i russi utilizzano i droni Gerand 2. E proprio in sintonia questi due elementi funzionano. I droni mettono in difficoltà antiaerea nel momento e nel luogo in cui i missili balistici cambiano la loro modalità di volo. Questa è una cosa, una trovata che i russi utilizzano e hanno utilizzato anche questa notte. E di questo hanno anche parlato gli ucraini, perché gli ucraini lo capiscono, ma non possono fare niente perché hanno dei radar che sono intasati da oggetti volanti. Lì per lì, nel momento di attacco, non sono in grado di distinguere obiettivi diversi e quindi li precipita addosso di tutto e di più. E gli ucraini purtroppo sono costretti di sprecare i preziosissimi razzi di antiaerei per abbattere i droni che non costano praticamente niente rispetto a quanto costa un razzo o un missile di antiaerea. Comunque adesso i tedeschi hanno detto che daranno agli ucraini altri 100, se non sbaglio, missili di antiaerea, forse li basta per una notte comunque. I russi quindi stanotte hanno fatto questo attacco. È interessante che gli ucraini anche questa notte hanno cercato di fare un attacco. Quindi loro hanno lanciato i missili statunitensi, ATACMS e anche i missili Storm Shadow sul territorio della Crimea. E una cosa interessantissima, cari amici, sempre io sul mio canale privato Telegram pubblico queste cose per attirare l'attenzione di chi mi segue, sempre quando gli ucraini stanno preparando e stanno per colpire il territorio della Crimea, ci sono sempre i mezzi di osservazione e di perlustrazione strategica della NATO in volo nelle vicinanze della Crimea. Questo significa che gli ucraini da soli non sono in grado di utilizzare queste armi. Questo l'ha detto anche recentemente durante l'incontro con i giornalisti occidentali e il presidente della Russia Vladimir Putin. In pratica, cari amici, per colpire con un missile il territorio del nemico bisogna avere non solo la totale padronanza di questo tipo di arma che ucraini non ce l'hanno. Sono specialisti occidentali che sono in grado di usare questi missili, soprattutto missili statunitensi, perché il missile statunitense ha tutta una fase di preparazione, deve essere preparato il tracciato di volo, deve essere preparato l'ordine di lancio. È una cosa complicatissima che devono fare gli specialisti che studiano per tutta la vita per fare queste cose. Non è come la pistola che l'hai preso e l'hai sparato in direzione di qualcosa. Si tratta di un'arma molto complicata e difficile da gestire. E quindi queste armi vengono gestite sicuramente al 100% da specialisti della NATO. I militari ucraini sono coinvolti probabilmente solo nella logistica. Si spostano queste armi da un punto all'altro durante il percorso sull'Ucraina. Magari fanno bassa manovolanza, aiutano a caricarle, ma chi realmente colpisce il territorio russo sono gli americani, sono i militari di Stati Uniti d'America, perché con missili ATACMS sono loro che sono capace di operare. Missili Storm Shadow sono già un po' diversi, lì li possono lanciare gli ucraini da loro aerei. Lì basta solo che la NATO dà un ordine di lancio, crea un tracciato di percorso e quindi gli ucraini semplicemente salgono con aereo, sganciano il missile e il missile segue tutto il percorso che è stato già preparato dai specialisti comunque della NATO, per cui anche in questo caso si tratta della NATO che sta dietro a tutti questi lanci, quindi gli obiettivi da colpire sul territorio della Crimea vengono scelti sicuramente dalla NATO, dai britannici, dagli americani. E anche questa notte, cari amici, prima dell'attacco missilistico contro Sebastopoli, che tra l'altro è stato completamente fallito, perché i russi hanno abbattuto tutti i missili, lo hanno annunciato stesse autorità di Sebastopoli. Ma abbiamo anche, conferme da persone che abitano a Sebastopoli, perché di solito voi sapete che quando arrivano colpi missilistici sulla Crimea, la gente sempre mette online dei video. Se arriva un missile, due missili, tre missili da qualche parte, se c'è una distruzione, se c'è un'esplosione, la gente lo filma e lo mette online. Questa volta la gente ha scritto, in effetti, tutti i missili sono abbattuti sopra il mare, niente di esplosivo precipitato sulla città, nelle vicinanze, in alcune zone, sono state segnalate cadute dei detriti dei missili abbattuti. Quindi completamente fallito questo bombardamento della NATO contro il territorio della Crimea, ma è interessante che, come vi dicevo, prima dell'inizio dell'attacco e anche durante l'attacco, un drone da ricognizione strategica Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk degli Stati Uniti Air Force è arrivato nello spazio aereo nelle vicinanze di Crimea e ovviamente stava gestendo questo bombardamento. Quindi, cari amici, questa in grande linea è la situazione che è capitata questa notte. Per il resto, io domani vi farò un bel approfondimento su ciò che accade in prima linea, ma diciamo che i russi stanno avanzando lentamente come sempre, ma non ci sono grandi cambiamenti, non ci sono queste famose promesse contrattacchi ucraini, dei quali parlano, ma alla fine queste non avvengono, a quanto pare. Si è trattato di nuovo dell'ennesimo bluff propagandistico dell'Ucraina perché Zelensky stava andando in Germania, Zelensky stava andando a elemosinare altri soldi, Zelensky adesso vuole fare questo famigerato incontro in Svizzera che loro hanno chiamato Summit per la pace in Ucraina, che tutti diciamo paesi che rispettano se stessi hanno ormai rifiutato di partecipare. La Cina non andrà, stessi Stati Uniti d'America non saranno presenti con il Presidente degli Stati Uniti, manderanno due personaggi di scarto e ovviamente non è stata invitata neanche Russia. Comunque il Presidente scaduto dell'Ucraina, o come lo possiamo già chiamare, sanguinario tiranno dittatore Zelensky, ha bisogno delle notizie molto vittoriose e molto entusiasmantiche adesso. Per quale motivo? Perché adesso è il momento in cui lui deve per forza convincere i propri padroni occidentali che lui ha almeno una minima iniziativa in prima linea. Per questo motivo si inventano di tutto. L'altro giorno hanno distrutto un aereo Su-57 lì in aeroporto, su una linea, con un drone. Ovviamente la notizia è totalmente falsa. Hanno riportato come diciamo, conferma di questa distruzione, hanno riportato una fotografia, una serie di fotogrammi, tutti manipolati, tutti presi da un'unica immagine, quindi non si è trattato di una serie di fotogrammi in sequenza. Se voi ce l'avete satellite, fate 10, 15, 20 fotogrammi di sequenza, fateci vedere com'era prima, com'era dopo, com'era durante. E comunque quando viene effettuato un colpo così, si può anche fare una ripresa video. I russi lo fanno, gli ucraini no, niente. Hanno mandato una foto dove ci sono degli elementi che ci indicano che foto è stata elaborata e hanno convinto tutti gli imbecilli occidentali, tutti quelli che blaterano di cose che non conoscono, che effettivamente l'aereo è stato distrutto. Tra l'altro, portando questa notizia in maniera faziosa, prima hanno detto che è un Su-27, poi Su-57, prima distrutto nel volo durante la missione, poi distrutto nell'aeroporto durante la fase di rifornimento. Se leggete notizie ucraine di quel giorno lì, sembrava veramente una specie di follia di un psicopatico che vomita una dietro l'altra le sue idiozie. Un giorno dopo i russi hanno preso un drone Lancet, hanno lanciato questo drone Lancet su un bombardiere tattico ucraino Su-27, l'hanno distrutto sull'aeroporto. Hanno fatto un video, l'hanno pubblicato video e hanno detto: ecco, quando si distrugge un aereo in un aeroporto, se volete pubblicare dopo una notizia credibile, dovete filmare e fare così come abbiamo fatto noi. In effetti, io ho pubblicato questo video sui miei canali. E stessa cosa avviene anche con le notizie che arrivano dalla prima linea. Questa controffensiva della quale tutti parlano e che non avviene mai. Hanno mandato lì, radunato i militari, hanno mandato i carri armati, hanno mandato quello, hanno mandato l'altro. Già da un mese stanno parlando di questa controffensiva e noi non abbiamo visto ancora niente. Io stamattina ho aperto le cose, ma vi dico, non avevo voglia proprio di stendere classico approfondimento giornaliero che faccio ogni giorno, però ho letto notizie e ho detto: ma dimmi te, ma guarda che questi sono veramente dei pagliacci. Da un mese parlano di questa controffensiva e poi non fanno niente. Hanno radunato 21 brigate, hanno radunato quello, l'altro. E avanzate, che cosa aspettate? Che i russi si preparino? Ma se state facendo una controffensiva, innanzitutto non raccontatelo. Il senso di vera controffensiva è la segretezza. La controffensiva si fa quando si fa una perfetta operazione logistica. In una notte, veloce, in fretta, si trasferiscono grande quantità di uomini e di mezzi, in mattinata partita la giostra. Hai fatto un mazzo così al nemico, hai vinto, o almeno hai detto che sì, ho fatto questa cosa, non ho conquistato tanto territorio, ma almeno li ho fatti tremare. Niente. Non riescono a fare nemmeno questo. Da un mese raccontano le balle, tolgono i militari da un settore, mandano nell'altro, hanno tolto i Marines dalla zona di Kherson. Questa brigata dei Marines che i russi le hanno massacrati da Kherson, che ormai non è rimasto nessuno, cioè il 30% della brigata sono rimasti. Le hanno tolti da lì questi poveracci, li hanno mandati a Kharkov. Questi non capiscono perché li devono togliere da un settore e mandare nell'altro senza però rinforzarli. Hanno cominciato ovviamente protestare, dicendo: guardate che siamo 30% del brigata, non potete metterci in un settore operativo. Là, bene o male, eravamo coperti con i droni, potevamo ancora fare qualcosa. E comunque i russi ci massacravano, ma qua dove ci state mandando? In prima linea che noi non siamo in grado di combattere. Ah, va bene, state tranquilli. Li ritirano, li riportano nelle retrovie e fanno una settimana, cari amici, di reclutamento e mandano le nuove reclute in questa brigata. E lì avviene il peggio, perché arrivano le nuove reclute e i Marines dicono: scusate, ma questi chi sono? Questi non sanno sparare, questi non sanno tenere l'arma in mano. E noi non abbiamo tempo di insegnarglielo, perché noi con questi dobbiamo domani andare a fare controffensiva contro i russi, ma siete pazzi. Cioè, non potete mandare a fare controffensiva, non so, persone che arrivano dall'ambiente civile che ancora ieri facevano mestieri civili, senza aiutare a loro almeno di comprendere in grandi linee come si fa la guerra. Comunque, Ucraina in questo momento, l'esercito ucraino è un bordello, chi vi dice il contrario è un maledetto bugiardo propagandista che non capisce un tubo. L'Ucraina è arrivata veramente agli sgoccioli dal punto di vista di organizzazione. E la direzione di Kherson ce lo dimostra ampiamente. I russi lì, con piccole forze, veramente con niente di uomini e ancora meno di mezzi, stanno facendo un mazzo così a tutta questa banderuola della NATO e nessuno di loro riesce a fermare i russi. Avanzano, questa notte sono avanzati di qualche centinaio di metri, hanno preso delle roccaforti, anche la roccaforte nelle ex fabbriche delle macchine. Comunque, vi racconterò in tutti i particolari domani. Per ora, cari amici, niente, la cosa più interessante è il bombardamento e quello che io vorrei dire ancora sul bombardamento che i russi hanno fatto. Noi vediamo queste strategie di utilizzo di armi combinate, stiamo parlando di armi combinate, missili, droni, diversi tipi di missili lanciati da diverse piattaforme. È chiaro che i russi stanno preparando una nuova forma di utilizzo delle armi missilistiche. Prima bombardamenti congiunti non si facevano così. Questa è la prima volta nella storia in cui si preparano vere e proprie pianificazioni di utilizzo di diverse armi in modo combinato, così che tutti insieme, lanciati con certe rotte, in certi modi, queste armi hanno efficienza insieme, perché magari lanciati una per una, oppure un tipo adesso e un altro dopo, potevano essere abbattuti, e contro di loro sarebbe più facile ad agire. Invece i russi hanno creato questa nuova strategia e la stanno perfezionando la volta dopo la volta. E anche questa notte, cari amici, diciamo gli obiettivi principali, perché noi abbiamo visto che i russi hanno colpito Kiev, hanno colpito gli obiettivi militari qua e là, di nuovo è stata colpita una caserma improvvisata in un albergo dove hanno ammazzato di nuovo i militari stranieri. Adesso vediamo se domani gli ucraini faranno vedere qualche foto, sicuramente faranno. Ma veri obiettivi sono gli aeroporti militari. Quindi anche qua è una strategia larga, su larga scala, dove vengono colpiti tanti obiettivi secondari, ma la gran parte dei missili viene lanciata su due obiettivi principali, che questa notte sono stati due aeroporti militari, Vasilkov e Mirgorod. E io credo che questo è un altro modo lento e morbido dei russi, però abbastanza deciso, di distruggere le infrastrutture aeroportuali e militari ucraine. E diciamo che qua si può ipotizzare che i russi avrebbero potuto colpire questi aeroporti in maniera selettiva, però avrebbero avuto grandi problemi magari con funzionamento di antiaerea ucraina, i razzi o i missili o droni lanciati contro questi obiettivi avrebbero potuto essere abbattuti con più efficienza. Qua, ripeto, ci troviamo di fronte a una brillante operazione creata su larga scala. Si scelgono due obiettivi principali, una ventina di obiettivi secondari, vengono colpiti tutti in tale modo che i percorsi tracciati dei missili, dei droni, di diversi tipi di missili, mettono praticamente a KO il sistema di rilevamento dell'antiaerea. L'antiaerea ucraina è talmente sovraccarica che fa fatica a intercettare, rilevare e intercettare un singolo elemento. Perché quando un radar comincia a essere sempre interpellato da oggetti che arrivano, il sistema fa più fatica di fare i calcoli e voi sapete che il senso del funzionamento di antiaerea è il calcolo. Arriva un obiettivo volante, radar lo rileva, intercetta, fa un calcolo, trasmette al sistema di lancio, il sistema di lancio utilizzando il calcolo corregge la direzione di lancio del missile di antiaerea, viene lanciato il missile e l'obiettivo viene colpito dai detriti dell'esplosione del missile. Ma quando gli obiettivi sono tanti, il rallentamento tra il processo di rilevamento e di calcolo fa così che questi obiettivi non sono più possibili di abbattere, perché l'informazione al lanciatore arriva troppo in ritardo. Ma non solo questo è il problema è che in Ucraina ci sono pochi lanciatori e pochi radar, quindi sono anche pochi sistemi che vengono usati come antiaerei. E questo, secondo me, è una grande scuola che gli specialisti russi fanno per prepararsi a possibili guerre future. Questa strategia totalmente russa, inventata dai russi, sarà una delle strategie vincenti nelle guerre future. Quindi bisogna fare molta attenzione a ciò che loro fanno. Amici, con questo io vi saluto. Come sempre, prima di salutarvi, vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, dove io condivido tantissime informazioni che di solito vengono censurate dal giornalismo occidentale. Il link per abbonamento al mio canale si trova nella descrizione di questo video. Unitevi a molte persone che ci sono già sul mio canale, che si informano ogni giorno e aprono la loro mente, la loro visione su ciò che accade realmente nel mondo. Se volete sostenermi qua su YouTube, vi invito ad iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro vi ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo tema molto importante, che ormai ci coinvolge tutti, io vi invito di approfondire la lettura e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, vi ringrazio per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.